Mi hai fatto un'idea che magari non corrisponde al vero. In realtà, quando si parte da un amore per un autore, molto spesso è così, sapete. Adesso mi si diceva che ho cominciato a scrivere da poco, a pubblicare da poco, è vero. E allora in questi anni ho conosciuto degli autori che prima avevo soltanto letto, autori in carne ed ossa. Ecco, naturalmente ciò che si dice è che a volte è il caso di non conoscerli, nel senso che magari la frequentazione crea qualche delusione, no? Questo è tipico, quando c'è un innamoramento prima, poi si arriva e si dice che è la realtà, perché l'opera è diversa dal personaggio, dalla persona che noi poi conosciamo. Però diciamo che avendo amato molto Montale nella mia vita e avendolo anche insegnato appunto per tanti anni, ho sempre incrociato queste muse. Ecco, quando facevo l'insegnante scrivevo musa con la lettera maiuscola alla lavagna e siccome insegnavo in un istituto professionale, spiegavo chi fossero le muse, cioè dicevo le 9 figlie di Zeus, eccetera, eccetera, che forse erano tre o chissà. E poi raccontavo le muse da muse, cioè da muse vuol dire nella versione già trasfigurata nella poesia di Montale. E siccome ci sono poeti che ne hanno una, poeti che ne hanno tante, con Montale insomma c'era un bel lavoro a tirarle fuori tutte. Perché di fatto le muse di Montale nella poesia hanno dietro, bisognerebbe capire quanto e come, perché c'è tutta una letteratura anche su questo, delle donne reali. E poi lui le mescola, sapete, non avete idea, cioè le mette insieme, alla fine si fa una fatica a districarle. Comunque delle donne reali che lui ha incontrato e spesso amato, a suo modo amato, poi lo vedremo, e anche cantate con nomi di poesia e diventate nella poesia altro rispetto a quello che sono state. E spesso a scuola non raccontavo quello che si sapeva del loro rapporto vero. Cioè, ad esempio, sapete qualcosa di Montale? Anno? Quarta o quinta? Chi quinta? Qualcuno di quinta? Tutti di quinta. Fatto già Montale? Già studiato? Visto? Niente. Ecco, allora saprete, vi diranno che Montale, ecco, vi dirà, è importante anche sapere questo, se no non si parla. Allora, a un certo punto incontrerete questa poesia che fanno tutti, Ho sceso dandoti in braccio, e vi dirà che è una poesia bellissima, e vi diranno che ha in mente la sua moglie, che si chiamava Drusilla, nome particolare, Tanzi, che però lui cantava come Mosca, e siccome questa poesia è bellissima, vi diranno tutto, cioè vi racconteranno il ritmo, il senso, cosa c'era dietro, no? Questa chiusa incredibile, che è una chiusa un po' tipica di Montale, no? Che non sapevo chi di noi due, che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue, perché lei soffriva di questa miopia, di questo, diciamo, problema agli occhi da sempre, aveva questi occhiali e così via, no? E voi scoprirete che è una poesia meravigliosa. Si può leggerla così, ignorando completamente che lui di questa Drusilla parla in un mare di lettere malissimo, ma talmente male da averne un imbarazzo terribile. E uno dice, ma com'è possibile? Che poi nelle lettere private, però naturalmente di un poeta prendo l'opera, questa è bellissima, va bene per l'amore verso qualsiasi donna. E questa è stata l'operazione che io per molti anni ho fatto a scuola, eh? Cioè sceglievo di non raccontare la storia burrascosa della loro relazione, di non dire che lui di lei a un certo punto forse non ne poteva più, ma forse no, adesso lo vediamo. Che l'ha conosciuta a partire dal 27, ma che dal 33 al 39 ha più o meno sognato o tramato di scappare con un'altra mentre stava con lei, però nel frattempo stava con lei e pensava di scappare con un'altra in America, che era Irma. Io credo di aver fatto bene, francamente, di averla presentata così, questa poesia, sapete, perché le ho prese come mi sono state consegnate, ho adorato le parole di questa poesia. Ho cercato di spiegare senza tradire e non mi pento molto, perché in realtà insegnare è anche scegliere, è sempre scegliere, non possiamo insegnarvi tutto, no? E allora insegnare, ad esempio, di un autore questa trasposizione in una poesia di un amore, di una forma d'amore, è qualcosa che può restare, qualcosa che può illuminare, che può far venire voglia proprio di dire. Questo autore mi interessa, mi piace, è bellissimo, ha scritto qualcosa di meraviglioso. Poi devo anche dire che siccome non molti dei miei studenti sarebbero diventati docenti di lettere, quando avessero un giorno scoperto i veri rapporti tra lui e Drusilla, pazienza, insomma, cioè non avevano l'età, avrebbero avuto l'età adatta per assorbire anche questo, avrebbero aggiunto una tesserina alle conoscenze. Ma quello che avevo detto a loro in fondo non era falso, perché la poesia è questa cosa qua, come qualsiasi tipo di arte, cioè lasciare andare la propria produzione artistica, che può essere la poesia, che può essere il quadro, può essere la musica, no? Nel mondo. E solo se qualcuno raccoglie queste parole e le legge e le fa vivere di una nuova vita, non sono lettera morta, non sono una carta pronta per ogni uso. Un libro che non viene fatto proprio nel modo, non è nulla. Io dico sempre, serve a zeppare, se ha lo spessore giusto, un tavolo e non molto di più. Allora, Montale aveva anche amato la sua Mosca, quindi c'è Drusilla, anche odiata, ma in fondo è così per tutti. E quindi andava anche bene avere scelto un taglio di questo tipo. Oggi faccio un'operazione d'amore inversa, la chiamerei una lettura ad occhi aperti, forse meglio ancora spalancati, cioè vedere tutto senza nascondere. Uso un'espressione che non è mia, che amo molto, cioè raccontare tutto e usare le parole di questo sapere come una specie di fuoco che brucia quello che deve cadere e lascia in piedi solo la verità. Allora, una verità, una verità, che è quella che può venire dalla lettura ad occhi aperti. Questa citazione, gli ultimi versi sono di una bellissima poesia di Chiara Lubich, e non fatevi nessun pregiudizio per il fatto che è la fondatrice dei Focolarini ed è cattolica. È una donna che ha scritto delle poesie stupende e ogni tanto si può pescare. Allora, chi era? Qui abbiamo Irma, un po' di PowerPoint, adesso vedo come reagite, perché se vi incantate su PowerPoint chiudo e comincio a girare per la sala, bisogna vedere un po' come va. Allora, lei è Irma. Dunque, Montale conosce Irma il 15 luglio del 33, qui siamo più o meno nella data giusta. Ha qualcosa di particolare sta donna, già a vederla, 1933. Allora, Dimmi. Allora, intanto hai i capelli corti e la frangetta. Cioè, guardate che non era per niente normale avere i capelli corti e la frangetta, Allora, se voi guardate le altre donne di Montale, alcune sono bellissime, però sono molto più canoniche, molto più canoniche. Capelli corti e frangetta. Lei è una, cioè diciamo, quando lui la conosce, è una giovane studiosa, anche questo un po' particolare, americana di 39 anni. Dunque, lei è nata nel 1905 a New York da una famiglia progressista di origine viennese, da questo il cognome, no? Il padre era medico, quindi colto, e amava la poesia e la musica, faceva dei giochi pazzeschi il padre, faceva imparare le poesie a memoria a tutti i figli, avevano due figli, li attaccava sulle porte, eccetera, facevano le gare di chi li imparava a memoria, quindi questa è nata di pane, è cresciuta di pane e poesia, quando delle volte si dice no, non esporre troppo presto i bambini, ma cosa? Cioè, esponiamoli, musica, poesia, poi scelgono, al massimo lasciano lì, insomma. Il nonno paterno era un compositore e lei ha studiato seriamente sia il pianoforte che il flauto e cantava anche, però nel suo diario dice che non sapeva né suonare né cantare davvero, probabilmente è vero, faceva parte della buona educazione delle ragazze dell'epoca. Aveva anche preso lezioni di danza da Isadora Duncan, che non era l'ultima arrivata neanche lei, ed ebbe una formazione libera. Lei scrive nel suo diario questa bellissima frase: pensavo a me stessa come una donna libera e spavalda. Quando lei si tagliò i capelli fu uno scandalo anche in famiglia, suo padre progressista ci rimase malissimo, perché era un segno quasi di ribellione, no? I vostri piercing o non so che altro, ecco. Allora, queste sono un po' le date, 3 febbraio 1905, 29 gennaio 90, è vissuta a lungo, Il 15 luglio del 33 avviene il loro incontro e tra il 15 luglio del 33 e l'11 dicembre del 39 abbiamo le lettere, quindi proprio questo è l'arco di tempo. Lei viene in Italia 3 volte incontrando Montale, era venuta già prima nel 27, ma insomma queste sono altre storie, e comunque lei era una donna colta, pensate che aveva studiato a New York, studiava, diciamo era il Barnard College, però era l'equivalente della Columbia University, era la versione femminile, perché erano separati maschi e femmine negli studi superiori. Aveva studiato filosofia, lingua, letteratura e si era opportunamente innamorata del suo docente di italiano che si chiamava Gino Bigongiari. Non solo si era innamorata, ma hanno avuto prima una lunga relazione e poi una splendida amicizia. Un amore molto particolare, che era fatto sì diciamo di innamoramento, ma anche di affinità, cioè andavano d'accordo nello scambiarsi una profondità di pensieri, una libertà straordinaria, insomma, sono rimasti legatissimi e noi abbiamo le lettere di lei a lui, a questo Bigongiari, che sono bellissime. Lei scriveva divinamente, ogni lettera è un piccolo capolavoro, esistono, in parte pubblicate, non tutte, esistono e sono queste. Io ho portato i libri perché li vediate, sono diciamo da toccare dopo, portati con questo unico scopo. Sono dei capolavori di bella scrittura, sono lettere meravigliose. Lei ha letto Ossi di seppia quando viene in Italia, è già stata nel 27, poi arriva nel 33, le piace molto questo libro, le piace molto. Ossi di seppia è del 35, voi lo sapete, scusate, 25, voi lo sapete. Lei parla l'italiano, è francesista e vuole conoscere chi ha scritto Ossi di seppia. Arriva a Firenze e bussa al gabinetto Viessier, dove effettivamente Montale nel 33 è direttore. Allora, noi andiamo avanti, vediamo un po'. Allora, sul Viessier non dico nulla perché devono parlare altri qui, insomma. Lo dirige dal 29 al 38, nel 38 viene, diciamo, licenziato, in qualche modo è un po' abbastanza consensuale. Si sono strette un po' le maglie del discorso dell'essere fascisti o no, lui tenta di iscriversi al partito fascista un paio di volte, non è che si è tentato di tenersi questo lavoro in tutti i modi. Ha avuto in questi anni, allora, carattere di Montale un po' particolare, sapete, non è questo l'argomento, però non era quel che si dice un cuor di leone. Era sicuramente antifascista, era limpidamente antifascista, quello sì, cioè tutte le lettere lo confermano in molti modi. Però allora Contini, che è il suo amico critico, che lo ha amato e che lo ha seguito, non sempre corrisposto, perché Montale poi è anche un po' cattivetto anche con lui ogni tanto, comunque lascia scappare un'espressione, dice non era proprio un Oblomov, dice così, cioè, che è un po' forte come espressione, no? Voleva dire non era proprio un irresoluto totale, cioè uno che, però insomma non era neanche un cuor di leone. Però lo stile di direzione è uno stile, deve parlarne qualcun altro, che ha tenuto il punto sostanzialmente, cioè che ha tenuto il punto di una realtà come il gabinetto Viessier, che doveva restare quello che era, cioè aperto al mondo esterno, aperto alla letteratura straniera. Lui continuamente chiederà poi a Irma anche consigli rispetto agli acquisti, perché lei aveva lo sguardo più largo sulla letteratura americana e così via, no? Comunque, di questo non parliamo perché sennò si va un po' già un po' troppo avanti. Ecco, allora, quando lei bussa al Viessier, lui non c'è. Poi torna il giorno dopo e per puro caso un po' si incontrano, no? E Irma, c'è tutta una serie di cose che Irma dice di lui, raccontandole qui al suo amico ex amante Bigongiari, questo Gino Bigongiari. E dice, scrive una serie di cose una dietro l'altra, che gli dà il tipo, no? Dice, ha uno sguardo vagamente malizioso e indolente. È tutto italiano e, cosa commovente, quasi senza pretese. Ma in un modo o nell'altro è già vecchio a 37 anni. È molto gentile, davvero semplice, ma alquanto brutto e spesso persino piatto. Non ci sono mai state nelle conversazioni 10 parole degne di essere ricordate. Questo in tutta l'estate. Poi conclude ogni lettera a Bigongiari, non si sa se ci fosse anche dietro qualcosa tipo rassicurare Bigongiari sul fatto che non si stava ancora innamorando di un altro dopo di lui, non lo so. Comunque dice, ma Montale non è meno dei suoi libri e la sua poesia lascia me, Irma, esaltata. Altra lettera che finisce, ma sono sempre tornata a casa a leggere il suo libro. Una sola delle sue poesie sembra in grado di cambiare l'intero tono della serata, quando questa è ormai finita. Cioè, non è un innamoramento proprio così di quelli, capite? Vabbè. Però dal 15 luglio fino al 1 agosto questi stanno insieme tutti i giorni, cioè si vedono, chiacchierano, parlano, lei scrive nel diario tutti i giorni dal 15 luglio al 1 agosto. Perché questa data? Perché il 2 agosto lui parte, lei dice che deve fare dei viaggi, va in viaggio a Parigi e a Londra, solo che va con un'altra che è questa Drusilla Tanzi, che è lontana dall'essere sua moglie, non è neanche vagamente sua moglie. Allora, intanto vi dico che lui aveva una certa passione per le donne sposate, e questa era sposata come molte altre. Era quella che, quando lui era venuto a Firenze, gli aveva offerto un alloggio, e che poi, lei era una donna molto colta a sua volta, un po' innamorata della letteratura triestina, che subito in qualche modo aggancia Montale, benché lei sia sposata, e quindi va con lei, cioè va con lei a fare questo lungo viaggio, Londra, Parigi e Londra, e non lo dice a Irma assolutamente, ma nel frattempo scrive a Irma quasi quotidianamente, o un po' meno, insomma, un mare di lettere in cui immediatamente professa un amore assolutamente totale e folgorante per lei. E Irma non sa nulla, non sa nulla dell'altra donna. Allora, le lettere di Montale le abbiamo in un'edizione critica, anche questa ve l'ho portata perché voi possiate vederla e sfogliarla, c'è anche in vendita, bellissima, c'è una bellissima edizione critica che va letta perché è un romanzo, cioè un vero romanzo. Tra l'altro è fatta talmente bene che riuscite anche a ricostruire, diciamo con le note critiche, anche un mare di mondo fiorentino dell'epoca, il giro degli intellettuali. Allora, lui le scrive un mare di lettere, che sono? Allora, intanto rispetto a quelle che Irma gli manda, che Irma manda a Bigongiari, perché le lettere di Irma a Montale non le abbiamo. Non le abbiamo, allora, nel suo diario Irma dice che le ha bruciate tutte Drusilla, ma è probabile che l'abbia fatto Montale stesso, non lo sappiamo bene, comunque non le abbiamo. Noi abbiamo solo le lettere di Montale a Irma, perché lei le ha tenute tutte, tranne forse una che diremo, insomma. Ecco, allora, queste lettere sono un po' terribiline. Allora, intanto protesta un amore assoluto. Il 2 agosto è appena partito con un'altra e le scrive, mi manchi disperatamente subito. E questo è il problema, no? Però il 23 da Londra le scrive, mia cara Irma, se ubbidissi al mio istinto ti scriverei tutti i giorni, ma questa enorme città mi porta via tutto il tempo. Non è un gran complimento, cioè per essere uno, cioè, ti amo tanto, però insomma faccio altre cose sostanzialmente, ecco. Allora, poi subito, siamo in una data incredibile, perché siamo esattamente qualche giorno dopo, comincia a parlare di soluzioni della loro rapporto, di soluzione, cioè di trovare una soluzione al loro rapporto, che deve essere assolutamente, che le soluzioni devono essere molto precise, veloci, rapide, cioè tipo questo colpo di fulmine si chiamerebbe oggi, no? E adesso vediamo come risolverlo. C'erano tanti problemini, che lei abitava in America ad esempio, no? Che lui l'unico lavoro che aveva era il VSE, e quindi che cosa fare? Cioè, e allora vediamo quali sono le soluzioni anche queste. Prima soluzione, questo lo scrive lui, scrive in inglese e in italiano, scrive a metà e metà. Allora, prima soluzione, Irma che viene a vivere in Europa. Seconda, Arsenio, non sto a raccontarvi tutti i nomi, che lui si firmava con molti nomi, alle donne dava nomi diversi, c'è tutta una letteratura anche su questo. Tra di loro per molto tempo lui si è firmato sempre Arsenio. Se voi l'avete in mente, Arsenio, vabbè, era già una delle poesie di Ossi di Seppia, ci fermeremo magari un attimo, insomma, no? Comunque si firma così. Arsenio, che va ad abitare negli Stati Uniti, difficile, mette già le mani avanti, perché anche la prima era difficile volendo, però non ha messo difficile, però nella seconda l'ha messo subito. Guardate, ha disseminato di indizi il fatto che non sarebbe mai andato. Terzo, Irma e Arsenio si trovano ogni estate in Europa. Orribili inverni per lui, abbandonato, no? E poi Arsenio viene dimenticato e casca a pezzetti, cioè casca a pezzi, cioè dice: non potrei mai vivere senza di te, sostanzialmente, no? Allora uno dice: vabbè, insomma, vuol dire che era proprio innamorato. Peccato però che queste quattro soluzioni fossero già state prospettate a un'altra donna qualche mese prima. Quest'altra donna si chiamava Lucia Morpurgo, era di Genova ed era stata a Firenze per pochi giorni, sarebbe dovuta stare lì parecchio, una quindicina di giorni, 20, ma ha capito come tirava le cose con Montale e ha tagliato la corda un po' prima probabilmente. È stata a Firenze 12 giorni nel 1933, era un genovese, era amica di molti scrittori, conosceva benissimo l'inglese. E tra di loro c'è una relazione, diciamo, di tipo amicale, pubblica, e poi molto meno, come dire, molto più che amicale, un po' più nascosta. E a lei aveva prospettato tre di queste soluzioni identicamente predisposte, cioè tranne l'America, perché lei non era in America, ovviamente era a Genova. Cioè, quindi riciclava le idee che gli venivano. Qua, allora, qualcuno, siete molto giovani, è interessante, è bellissimo secondo me, perché poi lui è un poeta immenso e vediamo come poi la capovolta funziona, perché farà una capriola rispetto a questo, insomma Irma diventa una meraviglia e diventa poesia. Però consiglio alle ragazze e ai ragazzi qui presenti che avete l'età giusta di prendere nota di queste tecniche di seduzione. Allora, quando il seduttore diciamo copia le parole che ha già detto un'altra, scappare con le gambe levate. Quando dice ti amo tantissimo ma ho un sacco da fare, scappare, cioè, c'è tutta una serie, sarebbe da leggere come manuale a 18 anni. Ecco, allora noi siamo qui e scegli tu, dice, conclude, no? Vabbè. Le lettere di lui, ecco, bisogna dire questo. Allora, lui non scrive bene nelle lettere, tutta la sua arte la portava in poesia. Le lettere sono così imbarazzanti, ma così imbarazzanti. Non che siano scorrette, sarebbe un'assurdità, però sono proprio, leggetele. Comunque viene da pensare che una donna colta come Irma andasse conquistata, anche con delle lettere strepitose, bellissime. E invece no, e sono tutte molto autocentrate, su di lui. Certo che le dice ogni due per tre ti voglio un sacco di bene, la vita è un inferno senza di te, però lui vede solo se stesso in queste lettere, veramente. E, tra l'altro, non dico, sono tutte scritte sulla foglia del gabinetto Vessier, con l'intestazione e tutto, mandava le lettere con la carta del Vessier, con le buste del Vessier, con il francobollo del Vessier e le faceva mandare dal messo del Vessier a spedire, vabbè. Quando va in albergo, ha le lettere con la carta dell'albergo, le buste dell'albergo e poi non so se francobolli, comunque insomma è così. Allora, le lettere di Montale a Irma non hanno una vera evoluzione. Ci sono dei momenti un po' di svolta, ad esempio quando è costretto a raccontare a Irma che esiste Drusilla, non c'è un momento in cui, che però introduce chiamandola fattore X, e la chiamerà X per tutto il periodo, per tutte le lettere, no? Che poi trasformerà in Xenia nella raccolta per Drusilla, vabbè, insomma. E, parla sempre di impedimenti, eccetera, eccetera. Intanto però lui, in questi, guardate, sono anni 33-39, gioca tutte le carte per tenerla legata. la carta patetica. Ma per lo più sono infelice, perché non si vive solo di ricordi. Poi sono ubriaco di infelicità. Se morirò presto, il che è anche probabile, dovrei dirti che temo di stare oscillando tra l'ospedale e il manicomio, ma questo è l'ultimo accenno che faccio alle mie condizioni. La mia vita è orribile, ma non essere triste per questo, prego, tanto ormai gliel'ha detto, insomma, per cui non è giusto, non è possibile evitarlo di averlo detto. L'altra carta che uso è quella degli impedimenti. Allora, l'elenco degli impedimenti è infinito e soprattutto imbarazzante. Di solito sono lavoro e soldi. Verrei volentieri, ma non ho lavoro, insomma, cioè, come faccio a venire là, insomma, come faccio? E non voglio certo che sia tu a mantenermi. E così via. Il vero impedimento è invece Drusilla, questa Drusilla Tanzi, di cui Montale parla chiaramente solo nella lettera del 7 febbraio del 35, quando è incalzato un po' da Irma. Allora, di Drusilla lui dice delle cose anche molto lucide, dice: è una catena che non ho in realtà, perché non è né sposato, né, cioè, è una catena che non ho, cioè dice così, no? Allora, questa lettera è molto particolare, 7 febbraio del 1935. Adesso ve la leggo, poi arriviamo, un po'. 7 febbraio, eccola qua, aiuto. Allora, la prima parte la leggiamo dopo, perché avevano litigato sulla storia dei Mottetti, ma poi la tiriamo fuori. Poi dice: lasciamo stare tutto il resto che non conta o conta poco, ma, darling, perché lui parla un po' a metà e un po' in inglese, no? Sentirmi dire che io ho parlato, sentirmi chiedere se io ho parlato di te a X, X è questa Drusilla, ta, poveretta, voglio dire, gli faceva tutto, cioè vorrei chiarire che, vabbè, parlato dopo 20 mesi di inferno che vanno sempre più aumentando, perché io vivo lontano tra il desiderio di finire tutto con una palla nella testa e l'orrore di evitare che sia X a fare questo, perché suo fratello l'ha fatto, io credo che lei sia più che capace di farlo, e negli ultimi mesi, cioè da quando ho capito definitivamente che tu eri e sei l'unica carta della mia vita, perché senza di te non potrò forse vivere, ma di una vita così spenta, soffocata, umiliata, stritolata, che è una pietà pensarci e potrei accettarla solo come una condanna di Dio, negli ultimi 6 mesi le cose sono giunte a un tale diapason da togliermi quasi la ragione, altro che fiato, e sentirmi dire in sostanza: se sono appena un uomo onesto e civile, credimi, è una cosa da farmi spavento, spavento di me, che non sono neppure riuscito a farmi capire per un decimo da te. Io sono un uomo onesto, ecco la verità, anche se la disgrazia può apparirti una colpa. Il 5 settembre del 33, quando lei è partita la prima volta, la prima estate, per prendere il transatlantico per l'America, sapevo sì di avere un legame, o meglio, un ex legame, ma pensavo che avrei sbrigato la cosa senza neppure parlartene, con una relativa facilità, con una relativa facilità. I mesi successivi cominciai la mia struggle, la chiama così, battaglia per tutto il tempo, la chiama così, e parlai forte e chiaro, e già avevo cominciato a Londra prima del 5 settembre, glielo dice adesso che era a Londra con lei. Ma X ebbe un piede rotto, 2 mesi a letto, e un successivo peggioramento della vista che mi consigliarono a moderare il mio accanimento, tanto più che il tuo ritorno a Firenze appariva incerto. E c'erano dei giorni, c'erano anche per te, nei quali mi chiedevo: ma Irma esiste o l'ho sognata? E così via, e così via, e così via. Allora, poi dice: ci sono stati dei momenti prima, soprattutto e anche dopo l'estate del 34, nel quale, per non trovarmi tra le mani una donna irrigidita dalla stricnina, mi sono precipitato come un pazzo, anche di notte, a protestare che il mio mariage, il mio matrimonio con te, era incerto e anche impossibile, e che io ci avrei pensato meglio, che non avrei fatto nulla, che in nessun caso sarei fuggito di nascosto come un ladro, eccetera, 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 eccetera. Cioè, una lettera lunghissima di questo tipo, no? Dice in questo. E lui, le cose che lui dice è che sono stati mesi d'inferno, che sono un uomo onesto, i mesi come ha cominciato la mia battaglia, l'orrore della vita che mi tocca condurre. E anche questo non è stato delicatissimo parlare con lei. Sempre in queste lettere, ecco, io volevo leggervi prima, questa è una cosa molto bella, la lettera, l'unica lettera che noi abbiamo di Clizia a lui, che vi leggo, sapete perché? Adesso ve lo dico, do pagina 287, perché abbiate un'idea della sua prosa e perché lei l'ha conservata, perché probabilmente ha tenuto la minuta. Voi sapete che le lettere sono state tutte distrutte, no? Subito dopo lei gli risponde, guardate che rispondere voleva dire affidare la lettera a un transatlantico che attraversava l'oceano, per cui, vabbè. 21 febbraio, se continuerò a pensare alla tua lettera del 7 febbraio, non vorrò più rispondere e quindi devo scriverti ora, in fretta e nella maniera più breve possibile. Quel che scrivi mi ha profondamente addolorato. La tua sorpresa, la tua indignazione per quelle mie domande, seguita dalla tua risposta, riprova che avrei dovuto farle molto tempo fa, che tu mi avresti lasciato continuare di certo all'infinito a fare progetti, a supplicare davanti alla porta di Livingston, a chiedere aiuto a tutti. 6 mesi sono troppi per una lunga crudeltà. Alla porta di Livingston lui aveva chiesto a lei di trovargli un lavoro. Tu certo eri convinto di avermi spiegato tutto con chiarezza, ma in realtà non fosti chiaro su nulla. Dicesti, dammi 6 mesi per sistemare questa difficoltà, anche 1 anno, una cosa facile a farsi. Non mi avresti mai detto che sapevi quanto fosse impossibile? Ecco la situazione, una donna isterica minaccia di uccidersi e in questo modo tiene scacco finché vive la vita di 2 persone. Una di queste decide di accettare la situazione, l'altra semplicemente non ha scelta. A quest'altra può succedere qualunque cosa, sarà sopportabile, purché lei non minacci di uccidersi. Ci sono 4 soluzioni possibili, ma solo una che salvi 2 persone, le altre ne rovinano 2, o magari potremmo ucciderci tutti e 3 e così chiudere la faccenda. Purtroppo io ti amo. Ogni cosa che fai per farti del male la fai anche a me. Non posso sopportare questa nostra vita dolente e poco eroica, ridicola quasi, ma vedo che ormai è troppo tardi per porvi rimedio. Continuo ancora, ma vedete come scrive bene questa donna e anche come scrive in un modo proprio vero, cioè voi percepite la sua verità, la verità di una donna che ha amato, che sta amando quest'uomo, no? Intanto lui prosegue con queste lettere, intese a farla anche aspettare, no? Ecco, uno dice però, magari lui ha delle altre armi rispetto. Invece guardate che ci sono anche delle lettere di una enorme indelicatezza. Allora, vi faccio vedere alcune cose. Ad esempio, 26 ottobre del 34, my baby, già questo, vabbè. Ma perché temi che non comprenda il tuo desiderio di scrivere un libro? Certo che per comprenderti devo dimenticare la cosa mostruosa che sono le donne scrittrici in Italia, ma da voi tutto è diverso, evidentemente. Beh, non l'avrei scritto, insomma. 10 novembre. In quanto uomo, naturalmente, per me il ruolo principale della donna dovrebbe essere quello di amoureuse, che non vuol dire affatto prostituta o etera, Così ha scritto a una donna coltissima che sapeva il francese, l'italiano, dantista, splendida. 7 novembre. Non sono però antisemita, per quanto gli ebrei italiani non valgano un soldo. Lei è ebrea. Ecco, no, bisogna anche dirlo che non era anche questo, no? Voi vi rendete conto. A un certo punto, lei qualche volta lei ha dei motti, insomma, lei è innamorata, però ha dei motti e si scuote, è una donna piena di risorse, guardate che insegna, cioè lei in America insegna, sta diventando una esperta di Dante tra le più apprezzate, ed è apprezzata in un circolo molto largo, quindi ha tutto un mondo intorno a lei, è tutto tranne che sprovveduta. Allora, rispondendo a una lettera di lei, evidentemente che noi non abbiamo, perché queste lettere non le abbiamo, in cui lei si è un po' arrabbiata, Lui scrive: non essere troppo indignata della mia debolezza. Se fossi più forte sarei diverso, con tutti i vantaggi, ma anche con tutti gli svantaggi della diversità. E tu saresti infastidita da altre cose, magari più gravi. I love you. Cioè dice, sono fatto così e quindi per piacere non ti piacerei probabilmente diversa. Allora, intanto Montale scrive poesie. Allora, in questi anni in cui le scrive, aspetta, arrivo, vengo, vedrai, ci sono, eccetera, eccetera, ti amo tantissimo, però insomma le scrittrici sono A, B, C, lui intanto scrive. E come? Ah, Drusilla che lo accudisce e questa che lo ispira, la perfezione, cioè lui proprio e scrive e lei diventa quello che diventa. Allora, le occasioni, la sua successiva raccolta, portano la data 28-39, che è proprio il periodo di Irma, è esattamente quello. La dedica, quella che voi vedete nei libri che comprate nelle occasioni, viene nell'edizione del 49. In questo periodo nessuno sa di loro, pochissimi. Questo Bigongiari che vive al di là della... un po' di amiche di lei, nessuno del giro di lui, nessuno lo sa. E Irma diventa Clizia. Noi sappiamo che lei sarà cantata come Clizia. Allora, com'è possibile? Avrebbe potuto Irma trovare un indizio immediatamente in una lettera del 27 dicembre del 1933, quando dice, beh, è vero che sei lontana, insomma, questa lontananza mi pesa un po', però sono abituato a cibarmi di nuvole e di lontananza. È uno squarcio di verità di Montale, dice, in fondo mi servi là, in fondo è là che mi servi, perché il fatto della lontananza e queste nuvole sono proprio la mia, in qualche modo, la mia ispirazione. Allora, questo Clizia, vediamo chi era Clizia, perché viene cantata come Clizia, perché, da dove arriva? Dunque, allora, cosa vi fa venire in mente Clizia? Qualcuno fa venire in mente qualcosa? Vediamo, ho il terrore perché magari hanno dei riferimenti contemporanei di cui non so niente, ecco. Clizia è un nome che conoscete? Un nome, mai sentito? Un mito? Un mito? No, un mito. Ovidio? Non si fa Ovidio. Scientifico o classico? Scientifico, e allora, no, giustificate. Poi giustifica, aspirati così, senza con questa diciamo parlata così, sono tutti giustificati, cioè perché avete questa parlata che vi fa perdonare tutto. Allora, il mito di Ovidio. Allora, a dirla tutta, non era un gran complimento se noi ci rifacciamo al mito di Ovidio. Allora, ve lo racconto un po' così, perché sarà un po' lungo, eh. È il quarto libro delle Metamorfosi. Allora, Clizia, chi è? È questa, figlia di Oceano, che si innamora di Apollo col suo carro che viaggia nel cielo, no? E quando Apollo, per una vendetta di Venere che non sto a raccontarvi perché sarebbe un'altra storia, insomma, sostanzialmente, Venere induce Apollo a innamorarsi della figlia del re di Achemenidi, Leucotoe si chiama questa figlia. È stato Venere a fare questo pasticcio qui per vendicarsi del fatto che Apollo avesse denunciato una sua, come si dice, un suo tradimento, sostanzialmente. Allora Apollo seduce questa ragazza, anche il racconto della seduzione, sapete, le Metamorfosi sono praticamente un foglietton, cioè uno può leggerlo e non si ferma più. Tra l'altro vi segnalo che su Radio Rai 3, c'è tutta la lettura delle Metamorfosi appena fatte, splendida, che potete anche ascoltarvi perché è tutto in podcast. Quando diciamo Apollo seduce Clizia, allora seduce la figlia del re degli Achemenidi, questa Leucotoe, Clizia per vendicarsi, quindi non è proprio uno stinco di santo, rivela al padre di lei questo pasticcio e che lei era stata sedotta e che aveva... Era vergine lei, quindi non lo era più, insomma, ecco. Allora il padre di lei per punizione la fa seppellire sottoterra, crudelissima. Ecco perché poi vedremo che ci sarà un momento in cui Irma dice quasi morta, no? Allora, il mito poi continuerebbe perché Apollo cerca di salvare questa povera ragazza perché era veramente innamorato, ma non ci riesce, non ci riesce neanche con la sua forza, e lei, c'è questo verso bellissimo in cui dice che pulisce il viso dalla polvere, vabbè, e non ci riesce, e dal suo sciogliersi delle sue membra nasce una pianta di incenso, quindi diventa profumo, bellissima. Eclizia, però Apollo dice di Eclizia non ne voglio più sapere, cioè questa qui, c'è cioè proprio guai, guai, non sia mai. E lei dalla terra, che è innamorata, continua a guardare questo sole, che questo Apollo che sul suo carro gira il cielo e lo segue per tutto il tempo e diventa il girasole, quindi Eclizia è il girasole, no? Perché ha seguito, è trasformata in girasole. Allora, quando noi guardiamo il mito, vediamo che è una donna un po' così, un po' vendicativa, un po', cioè, che ha creato anche dolore, no? Infatti, poi vedremo la reazione di Irma a questo. Però, quelli che invece, c'è tutta una lettura di Eclizia che invece la fa derivare da un'altra parte, la fa derivare dalla. Come sembrerebbe suggerire Montale stesso in una poesia che è Primavera italiana, da un verso di Dante, attribuzione a Dante, non è sicuro. Comunque, il verso è questo: né quella che a vederlo sol si gira e non mutato amor mutata serba, cioè che prende di Clizia non la parte, diciamo, perfida, un po' così vendicativa, ma che prende quella dell'amore, no? Cioè il fatto di una donna innamorata. E ecco, questa è la lettura meno, come dire, più benevola rispetto alla scelta di questo nome. In realtà noi abbiamo già una poesia, Ossi di Seppia, questa è una poesia del 23, voi sapete che invece Ossi di Seppia è del 25, no? Abbiamo già una poesia in cui lui parla di un girasole, ed è questa, quindi molto precedente, portami il girasole che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino e mostri tutto il giorno gli azzurri specchianti del cielo, l'ansietà del suo volto giallino, tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche svanire, è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapore la vita quale essenza, portami il girasole impazzito di luce. È bellissimo questo verso, cioè che gira perché la follia, questo essere innamorato della luce lo fa. Quindi il girasole era già nel suo orizzonte. Però, secondo, diciamo me, l'ultima parola ce l'ha Clizia, ce l'ha Irma, la quale è molto tranchant verso questa storia del girasole, di Clizia, e in un suo testo, che adesso noi vediamo, ne parla. Lei, questa è una bellissima foto di lei, ogni tanto ne mettiamo una, c'è tutta una storia di gatti, nella loro storia. Allora, e lei scrive: sono stanca di sentirmi chiedere o sentirmi dire che sono colei che è chiamata Clizia nella poesia di Montale. Chi lo chiede sembra non essere consapevole di chi fosse Clizia, almeno per come la racconta Ovidio. È una scellerata, una donna sospesa in amore, vendicativa, porta quasi alla morte la sua innocente rivale, quasi perché viene seppellita, no? Ed è maledetta dal Dio che di lei che da Dio, dal Dio che lei continua ad amare nella sua trasformazione eliotropica. Eliotropio è il nome del girasole. Questa non è la mia storia, ricorda piuttosto quella di Xenia, cioè della moglie. Ma Xenia ottiene quello che desidera, incolpandomi, insultandomi, riconquistando favore sia nei confronti della sua rivale sia nei confronti di se stessa. Allora, anche qua bisogna lasciare la parola a lei, non l'ha gradito questo soprannome sostanzialmente. Questo è un testo del 1980, molto tardivo, però bisogna credere a lei. Siccome poi lei era un'esperta di Dante, se lei dice che quel Clizia è preso da Ovidio, bisogna crederci, quindi non le è piaciuto, ecco, non le è piaciuto anche a posteriori, visto quello che è successo. Non possiamo noi interpretare più di quello che lei ha detto, secondo me, insomma, qualsiasi cosa volesse dire Montale, e il riferimento è esattamente a questa donna un po' terribile, no? Che è la Clizia. Allora, vediamo cosa c'è dopo. Allora, siamo sui mottetti. Allora, si diceva, intanto Montale scrive e lui le dice che sta scrivendo, glielo dice, dice sto scrivendo, Sto scrivendo dei mottetti. Voi sapete che i mottetti fanno parte della bufera, sono un pezzo di questa raccolta. E in una lettera del 10 dicembre del 34, Montale parla dei mottetti che manda in visione a Irma, proprio glieli manda, e glieli spiega, attenzione, il mottetto numero 1 è tutto tuo, come è facile capire. Il 2 e il 3 li avevo abbozzati per commissione, quando la cara signora Maria Rosa Solari voleva qualche poesia per lei. Ma ormai il Tre d'Union, San Giorgio, Costa San Giorgio, allora San Giorgio, Genova, Maria Teresa Solari, Maria Rosa Solari, Costa San Giorgio è il luogo dove qui a Firenze Irma aveva preso uno studio per scrivere e per stare. Ne fa una misteriosa donna unica, anche se tu non sei mai stata al sanatorio che è compreso nel mottetto numero 3, e neanche sopra il lago Straniero, che è compreso nel mottetto numero 4, misteri dell'autobiografismo. Beatrice e la donna velata, sostituendo alla tubercolosi la spina dorsale, al sanatorio qualche crociera con Mr. Danno, qualche mese noioso a Sara Lores, posso illudermi che tutti e tre i mottetti siano scritti per te. A proposito dell'indelicato, allora, lui è un poeta, cioè intanto ha conosciuto questa donna, questo è il mottetto numero uno, tutto per lei, ha conosciuto questa donna che le ha ispirato, che gli ha ispirato la poesia. Intanto aveva scritto altri testi su commissione, insomma su questa Maria Rosa Solari, che sarebbe tutta un'altra storia, ma comunque la lasciamo lì, tra l'altro bellissima, e dice, guarda, il primo mottetto è tutto tuo. Ma in fondo anche gli altri, perché? Perché è vero che tu non sei stata in sanatorio, è vero che si parla, però alla fine, insomma, cioè, alla fine sei tu dietro a questi mottetti, anche se ti ho conosciuta dopo. La reazione di lei è una furia, noi non abbiamo la sua lettera, ma lui passa 4 lettere a scusarsi, cioè neanche a scusarsi, sapete, ma a dire, ma no, ma ho ragione io, in fondo la poesia nasce così, adesso vi leggo quello che lui risponde, insomma, no, non capisce perché lei faccia tutte queste storie, lei qualche storia la fa e dice, ma scusa, non mi puoi confondere con tutte le tue donne, insomma, con tutte le altre precedenti, cioè lei non è molto contenta di questa cosa, però voi capite che qui c'è la genesi della poesia, c'è la genesi della poesia. La poesia ha un suo, come si può dire, non so neanche dirlo, non è una cosa morale, non dovete prenderla male, ma ha un suo egoismo, non so come altro dirlo, ha una sua, come dire, si basa, cioè, dove prende la sua ispirazione, questa donna lo ha ispirato tantissimo, era la donna diversa, era la donna non dei lacci, no? Questa donna libera, i capelli a caschetto, che girava da sola in giro per l'Europa, incontrava le amiche americane, probabilmente aveva anche una vita, diciamo, sentimentale piuttosto libera e così via, no? Noi eravamo, rendetevi conto, nel 33, epoca fascista. Avete in mente le donne? Come venivano celebrate nell'epoca fascista, non so, avete in mente anche proprio la distanza, no? Quindi lui ha avuto questa ispirazione, aveva già dei mottetti pronti, via un po', come dire, sì, riscritti come fanno sempre gli autori, no? Che aggiungono, che mettono, eccetera. Tanto però vi leggo questa che lui dice, questo è tutto tuo. Lo sai, debbo riperderti e non posso riperderti perché lei deve andare via di nuovo, no? Questo è nel 34, lei era stata insieme nel 33 e ogni settembre lei ripartiva per l'America. Come un tiro aggiustato mi sommuove ogni opera, ogni grido e anche lo spiro salino che straripa dai moli e fa l'oscura primavera di Sottoripa. Allora, come un tiro aggiustato, un tiro ben assestato, mi sommuove, cioè mi scuote ogni opera, ogni grido e anche il vento salino, questo evidentemente ha a che vedere con Genova, la sua terra, che straripa, cioè che si disperde dai moli, e fa dai moli del porto, e fa l'oscura primavera, un po' un ossimoro questo, nel senso la primavera è oscura per il dolore che porta in questo caso, di Sottoripa, che è un quartiere di Genova, no? paese di Ferrame e Alberello, quartiere storico, la parte della città vecchia, la città antica, paese di Ferrame e alberature, ovviamente le barche, no? Le navi e le barche del porto, a selva, come una selva nella polvere del vespro. Un ronzio lungo viene all'aperto, strazia come un'unghia ai vetri. Cerco il segno smarrito, il pegno solo che ebbe in grazia da te. Bellissimo questo isolamento, da te. E l'inferno è certo, l'inferno della lontananza. Questo è tutto dedicato a Irma. Ed è molto bello, c'è tutta la loro storia, perché Genova è la città del poeta, ma è anche la città dove lui accompagnava sempre lei a riprendere la nave tutti gli anni, no? Tutti gli anni, 3 anni in cui lei è stata lì sostanzialmente, no? Quando lui spiega questa storia dei mottetti, come nascono, allora, lettera del 15 gennaio, sempre quella, del 35, scusate un attimo che la pesco, perché quando sono troppo lunghe non le ho trascritte. 15 gennaio 35, la storia, stiamo arrivando alla fine, e poi ci occupiamo delle poesie. Dice: mi sono preso filosoficamente la tua furiosa predica del 26 dicembre about la genesi dei mottetti. Ecco, i famigerati mottetti furono scritti prima di aver conosciuto Irma. Ecco, di quella redazione sopravvisse solo il mottetto terzo. Nel mottetto secondo l'immagine di Irma, abitante in Costa San Giorgio, andò a coincidere con quella di Maria Rosa Solari. Ribadisce, Maria Rosa Solari, nata a Genova, città di San Giorgio e del Drago, la fedeltà immortale è dedicata al simbolo di San Giorgio piuttosto che a una donna. Ma siccome quel verso finale fu scritto after having met, cioè dopo aver incontrato Irma, è probabile che ti appartenga anche in senso specifico. Il primo mottetto è invece interamente tuo, e sotto Ripa noi abbiamo consumato l'ultima cena. Se rileggo i 3 mottetti ci ritrovo una misgatu era una dei termini dei soprannomi con cui si parlavano. Viene da una gita che avevano fatto a Venezia, avevano trovato dei topastri a Venezia, insomma. E da lì avevano giocato sul gatto e topo, e quindi si chiamano reciprocamente, c'è questo gioco di nomi, Miscatù, Mister Ratù, gatto e topo, anche invertiti, e così via. E così via, no? Lui spiega questa storia dei mottetti, ma di nuovo lei non gradisce per niente, e lui di nuovo subito dopo si mette a difendere nella successiva lettera: lasciamo stare la questione dei mottetti, a proposito dei quali probabilmente io non ho capito nulla, ci siamo spiegati male tutti e due, rimandiamo almeno di pochi giorni il tuo ultimatum sul mio salto in America nel caso io dovessi trovare lavoro. Cioè, lui tenta di nuovo di giustificare, però lei non, cioè, sta storia dei mottetti in cui lui frulla lei, tutte le donne precedenti, e aspetta solo di conoscerne un'altra per frullare anche l'altra, non gli piace molto. Rimane che i mottetti sono un modo, cioè proprio raccontano la genesi della poesia in fondo, no? Raccontano questa straordinaria capacità che ha la poesia di cogliere in qualche modo, io dico proprio l'uno del tutto, no? Questo unicum del tutto. Però, insomma, potete anche giocare la carta della realtà qua, secondo me, è anche un uomo e una donna, un ragazzo e una ragazza, traduciamoli in modo semplice, che, diciamo, in cui lei si vede derubata della sua esclusività, della sua essere unica, del suo essere particolare, sostanzialmente, no? Allora, questo era il mottetto tra l'altro qui c'è altre cose che non dico, ma ce n'era anche un'altra di donna in mezzo nei mottetti che lui non dice, c'è questa Paola, probabilmente questa Paola Nicoli, questa donna veneziana bellissima di origine sudamericana, scusate, insomma, quindi vabbè. Allora, dunque, e andiamo avanti. Come continua poi la storia? Allora, continua con lui che vuole tenersi legata a lei in qualche modo, no? In questa relazione a distanza. E qui c'è una serie di affermazioni verso la fine di questo loro rapporto epistolare, no? 4 agosto del 38, ormai sono ben deciso e sicuro di essere libero definitivamente per l'estate del 39. Guardate che è cominciato nel 33. Lettera del 24, c'è uno di troppo, tutto un altalenare di giustificazioni per il tempo del silenzio, perché non ha parlato a lungo. 27, se non venissi con te non sarei solo un criminale, sarei un povero pazzo che si rifiuta di respirare e ha l'orrore del vuoto. 29 agosto, spero, sono certo, e le sottolineature sono sue, di venire prima che siano scaduti i 6 mesi di cui hai parlato. Lei a un certo punto gli dà un ultimatum che dovrebbe scadere nel marzo del 39 più o meno. E lui continua a dire vengo, 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 e poi ancora 2 gennaio del 39, darling, non sto troppo bene per scrivere, ma ti prego ancora di non impressionarti, perché qualcosa o qualcuno, te o Buddha, il caso, il cielo, mi avvisa che ci riuscirò e che ne avrai entro il termine fissato, che scade alla fine di marzo, almeno la famosa conferma telegrafica, alla quale dovrà far seguito più o meno immediato, ma non certo ritardato di molto, il shipment, cioè la partenza attraverso nave, dell'attore della presente. 7 gennaio del 39, darling, non trasecolare per questo stilicidio di parole, non pensare male, non soffrire più del giusto, il fatto è che sono entrato nella fase più conclusiva e che faccio ogni sforzo, specie nelle notti di inferno, per non pensare a te, altrimenti impazzirei del tutto. Ma ho fiducia, grande fiducia, che presto potrò darti il sì definitivo e perciò devo risparmiare ogni forza per essere vivo quel giorno e i successivi. E poi, 14 gennaio, oh my baby, nelle attuali condizioni è persino inutile che io prenda il pacchetto delle tue ultime lettere per vedere di rispondere a tono. Sto dando gli ultimi ritocchi all'edificio, ma ancora ragioni finanziarie e altre, è sempre l'altra, mi impediscono, mi trattengono per qualche giorno, le pratiche poi necessarie del passaporto in su le farei a Roma con l'orrore dell'albergo, CIP e altri orrori, ma almeno al sicuro da altri pericoli. Quindi tutta la lettera è un capolavoro di questa. Siamo nel 14 gennaio del 39, perché ve l'ho fatta leggere? Ve la leggo tutta, perché in realtà sta succedendo qualcosa che lui non sta dicendo a lei ancora una volta. Secondo voi cosa sta succedendo? No, no, si deve sposare molto più tardi, perché sono sposati, cioè lei è sposata, ci aveva questa passioncina per le persone sposate. No, perché c'è il licenziamento in mezzo, bravo, cioè c'è proprio il licenziamento in mezzo, quello è un bel problema, anche quello. Però, eccolo qua, dove eravamo arrivati, altri pericoli. Sono purtroppo stanchissimo, vi ricorda qualcosa? Esauritissimo. È appunto da questo lato che mi prendono talora paure, stanchezze e sbandamenti, ma ormai confido nell'aiuto di Allah. Resta convenuto che se telegrafassi all right, lui dice ogni 2 per 3 ti arriverà un telegramma, sto arrivando, all right, è tutto fatto, ciò significa che il breaking è avvenuto totalmente e definitivamente e che ormai non è più tra noi, per rivederci, che questione di poche settimane, dipenderà dalle difficoltà burocratiche. Se invece bisogna fare la parte anche al diavolo, perché l'ostentare troppa certezza può portare a disgrazie, ancora 2 o 3 mie lettere avessero il tono di queste ultime, tu non aprirle nemmeno e attendi il telegramma. Ormai penso proprio che il risultato non possa mancare. E se mancasse ci sarebbe già un bel risultato, cioè quello di sapere con certezza che io sono una canaglia e niente affatto un disgraziato. Ma non è possibile, questo non è proprio possibile. Ora che non si tratta nemmeno di doveri verso di te, si tratta di doveri verso di me. Se poi vorrai cacciarmi, amen, non sei un mio diritto. E siamo a gennaio del 39, però sta succedendo qualcos'altro. 30, 15 giorni dopo, non temere, non chiedere dettagli, ti amo con tutto il cuore, non sono mai stato così sicuro del mio amore, tu sei tutta la mia vita, ma ho bisogno che tu aspetti ancora alcuni giorni, sono sicuro di vincere il gioco. Intanto va ad abitare con Drusilla. Si trasferisce e non glielo dice. Sta zitto, quei 3 mesi in cui combina il trasloco e il trasferimento, non dice niente a lei. 16 marzo del 39, Allora, Irma cara, è inutile che io continui a tacere nella speranza di un fiat a scadenza di poche ore. Ho già impedito a torto o a ragione due suicidi e ora mi prendo un po' di riposo. 11 dicembre, qui 16 maggio, 11 dicembre, 16 maggio comunque anche quella è una bella lettera da leggere, piccolina, posso anche finirla. Sono molto abbattuto moralmente, fisicamente e finanziariamente quasi riconoscibile. Non ho il coraggio di farmi vedere da Giovanna è amica di lei che era andata in America con lui, era la figlia della proprietaria della pensione dove loro andavano quando lei era a Firenze, l'Annalena, la pensione Annalena. Io non so cosa farò, non so nulla, so, ed è cretino, è criminoso ripeterlo, che ti voglio bene, molto bene, disperatamente bene. E sottolineato, se questo ti può importare ancora con tutte le conseguenze che può avere, e speranze ne ho ancora molte, scrivi su una cartolina un yes, un sì, e mandamelo per fermo posta, Firenze. Una cartolina, prego, perdonami, sono un pazzo, idiota, non merito nulla, e già, vive già con Drusilla, eh? Non mi riesce nemmeno di scrivere due righe, come vedi, il tuo veramente, completamente tuo. L'11 dicembre, credo che il giorno 14 parta un ship per l'America. Forse un povero disgraziato che ti adora inutilmente potrà ancora farti pervenire gli auguri di Natale, meno cattivo del possibile, forse faccio male a scriverti, mi rendo ancora più colpevole, eccetera. Ma perché non si è? In ogni modo, se credi che possa ancora darti mie notizie, non hai che da mandarmi una cartolina con un yes. Presso l'ex VC, VC mi spiace dirlo, lo sapevate lì, loro lo sanno, il VC è il VSC, cioè lo chiamava così, in tutte le lettere lo chiama così, il VSC lo chiama così in tutte le lettere, ma anche nelle lettere agli amici, sempre chiamato così, dove passo talvolta a ritirare la posta. Ti voglio bene più dei miei occhi, non so perché insisto a restare vivo, forse perché l'ho promesso a te, tutto è troppo orribile, spero che tu abbia ricevuto il mio libro, ti abbraccio teneramente il tuo... Cos'è che era il tuo? No. Ah, il tuo E, sì, adesso non lo chiama più, non si chiama più Arsenio, si chiama E. L'ultimo, allora, l'ultimo, questo lo vediamo un po' più tardi perché è molto bello, molto particolare. Allora, questa storia è andata avanti fino a lì, fino a questa ultima lettera, diciamo così, l'ultima è proprio del... poi è lei che non scrive più, Quando lui dice mandami solo una cartolina con scritto yes, 11 dicembre del 39, è lei che non scrive più. Voi dovete sapere una cosa anche, che lui ha inflitto a lei dei silenzi pazzeschi. Ora, chi di voi è innamorato, non occorre alzare la mano, chi di voi è innamorato sa benissimo che c'è una qualità molto diversa tra il litigio e il silenzio. Che la cosa più terribile che, diciamo... l'altro ci possa infliggere è il silenzio, cioè il fatto che quando noi parliamo o scriviamo o mandiamo delle lettere, voi vabbè, WhatsApp, quello che avete, non risponda. Il silenzio è una caduta, cioè proprio è una voragine in cui si cade. Lui ha inflitto a lei dei silenzi pazzeschi in cui scriveva. In cui scriveva, ha scritto le occasioni in questo frangente. A un certo punto, il 39, in quella data lì, lei non gli scrive assolutamente più, cioè non risponde più, non manda questo yes che lui aspetta e così via, no? Allora, siamo un po' alla fine. Vi dico questo. Cosa è successo dopo, sostanzialmente, che tutto questo avvenimento c'è stato? Allora, nella produzione poetica di Montale, tutto questo ha avuto un senso. Allora, noi non si può entrare nella mente di Montale, non avrebbe nessun senso, no? Aveva intenzione di partire. Sicuramente lui è rimasto scosso da questa donna, tant'è vero che poi non è vero che solo le occasioni, sono dedicate a lei le occasioni, ma voi sapete, da lì in poi non c'è poesia che non abbia dentro un po' di clizia, Non ce n'è una. Si potrebbero rileggere tutte trovando cenno a una loro passeggiata, cenno a una lettera, una cosa che si sono detta, a una mancanza che c'è stata, un cenno ai loro amici, cioè non c'è, è una trama, è una vera e propria trama, e infatti lei, e lui la chiama la mia ispiratrice, la mia unica ispiratrice, e nell'ultimo suo bigliettino la chiamerà la mia divinità, il mio Dio, la mia divinità, cioè quella che le è stato dietro, che per tutta la vita lo ha accompagnato, quindi è impensabile che esaurirla con le occasioni, l'influsso di lei. Ma e quindi è inutile dire che diciamo non è stata un'operazione, come dire, strumentale quella, probabilmente, come ha scritto Contini, che è stato amico di Montale e che ha seguito, diciamo, tutta la sua vicenda anche poetica fin dall'inizio, uno dei suoi primi critici, anche suo amico, e non obiettivo quando parla di Montale, perché è proprio innamorato a sua volta di questo grandissimo poeta, per cui lui ad esempio dice che il nome Clizia si rifà a Dante, non si rifà assolutamente a Ovidio, e che quindi è un omaggio pazzesco che Montale fa, no, non è, ed è quasi rovesciato, quasi riferito a lui, perché è lui che è innamorato di lei, e quindi è lui il girasole, cioè quasi uno specchio, no? C'è questo. Però lui dice una cosa che secondo me è folgorante. A un certo punto dice su Drusilla: è inconfutabile che l'alta protezione che Drusilla ha dato a Montale è stato quasi un motorino di avviamento, ha quasi garantito a lui la libertà di invenzione. Cioè, come se la certezza di questa donna che c'era, che lo accudiva, che c'era, era una presenza anche un po' terribile, perché lei effettivamente ha tentato il suicidio, eccetera, eccetera. Però era probabilmente quella che a lui serviva per dargli questa libertà di invenzione. Le altre, tutte queste altre che c'erano, in particolare questa Irma, diciamo, erano quello che poi diventava la poesia, sostanzialmente diventava la poesia, perché poi voi le potete vedere le poesie dedicate alla Drusilla, sono contenute in Xenia, no? Questa raccolta, allora, a parte questo sceso da Nottimbrella, cioè, le potete vedere, ognuno si innamora di una parte delle poesie di Montale, un'opera sterminata, secondo me non sono le più belle, insomma, cioè c'è tutto, c'è un abisso con la bufera è altro, con le occasioni, nel senso che c'è proprio anche un abisso di eche, di rimandi, di profondità, di una bellezza incredibile. Quindi Drusilla in fondo si sapeva che sarebbe rimasta per sempre, poi lui l'ha sposata, appena ha potuto l'ha anche sposata, no? Poco prima che lei morisse, e invece Irma doveva esserci in qualche modo. Qual è il problema di tutto questo? Evidentemente che Irma era una donna eccezionale, assolutamente eccezionale, che anche culturalmente eccezionale, no? E che nella storia è chiaro che lei era proprio innamorata di Montale, insomma innamorata tanto, ecco. Non, per non da non capire quello che stava succedendo, perché è possibile continuare questo gioco amoroso avendo ben chiaro chi sia davanti, però, come dire, l'amore non è che dice, ma siccome questo non, allora la smettiamo di essere innamorati. Lei, dopo la fine di questo rapporto, c'è stata la guerra, no, in mezzo, lei ha continuato, abbiamo tutte le prove dai suoi documenti, che lei ha continuato a seguire tutto di Montale, si è applicata a tradurre alcune sue poesie, lei ha continuato i suoi studi danteschi e più volte ha tentato di rivederlo, ha provato a vedere se fosse il caso di rivederlo. Allora, abbiamo una lettera anche qua piuttosto interessante. Allora, poco prima che morisse Montale, quindi poco prima, c'è una lettera che noi possediamo, che arriva a Irma, a lei, e dimostra che lei stava tentando di rivedere Montale. È una lettera di un amico di vecchio data, di Cesare Vivante, della famiglia Vivante, dove loro erano stati ospiti a Villa Solaia quando, a un certo punto, quando lei era venuta in Italia. E la lettera di lui risponde evidentemente a una lettera di lei che noi non abbiamo. Lei gli scrive e gli chiede se sia opportuno vedere Montale, cioè passare a vedere Montale, dove abitava a Milano. E la domanda è: Montale è interessato a rivedermi? E la risposta che lui dà ci mostra, ci dice due cose molto importanti. Dice: guarda, la risposta che ti do è la stessa che ti ho dato 20 anni fa, quando tu mi hai mandato una lettera con la stessa domanda. Vuol dire che 20 anni prima ancora lei aveva tentato di vedere se Montale l'avrebbe ricevuta, se si potevano vedere. E risponde: vieni pure, ma non investirci troppo, si direbbe oggi. Se proprio facendo un viaggio in Europa passi da Milano, va bene, ma non aspettarti nulla di più. E poi dice: ho saputo, testuali parole, che ha sposato la governante. Era già morta la Drusilla, no? E ha buttato lì questa frase. La governante era la Gina Tiossi, l'ultima delle, forse penultima, no? Ha avuto un'altra dopo, delle governanti, quella con cui comunque le ha dedicato anche delle poesie, ha preso il Nobel per la letteratura, accompagnato da lei. Pare che la Drusilla l'abbia affidato a lei in punto di morte, non si sa. E vuol dire che lei proprio aveva tentato ancora, aveva ancora in mente, cioè quest'uomo l'ha avuto in mente per tutta la vita. E per quanto riguarda Montale, la domanda è: ha avuto in mente Irma? Beh, sicuramente nella produzione poetica, ma ci sono anche molti altri indizi, no? Nelle lettere lui la chiama appunto la mia unica ispiratrice, la mia unica. Poi c'è disseminato qualcosa di lei in tante poesie, poi sono le iniziali a lei nella dedica delle occasioni del 1949, a IB. Cioè, cosa che fa un po' rivelare questa relazione di cui nessuno sapeva. Mandando una poesia a Contini, che si chiama Costa San Giorgio, Montale dice: è un carme d'amore disperato. Lo scrive così. E poi nel 1965, in un bel discorso che Montale tiene qui a Firenze, proprio Dante ieri e oggi, per il 700° centenario della nascita di Montale, cita finalmente Irma, la cita pubblicamente, parlando di Dante, dei suoi studi danteschi. Dice che a Dante un lavoro analitico è stato fatto da Irma nel suo libro The Ladder of Vision del 61, che è quanto di più suggestivo io abbia letto sull'argomento della scala che porta a Dio. Quindi lui l'ha avuta in mente. Però non ha mai fatto lui il passo di portare. C'è stato un momento in cui ha detto: vuoi che ti mandi gli ultimi miei libri? E lei non ha risposto, non ha risposto. E l'ultimo suo bigliettino è questo, che però era molto vecchio, scritto, cioè qui nell'archivio del VSE è presente, è bellissimo, è scritto con una mano tremolante, è difficile anche come si può dire, da decifrare quasi, no? Tu sei ancora la mia divinità, io prego per te, per me, perdona la mia prosa perché stavo dimenticando l'inglese. Quando e come ci rivedremo, quando e come ci rivedremo, ti abbraccia il tuo Montale. Siamo nel giugno del 1981. E quando lei decide di andare a trovarlo, la sua amica, diciamo che l'ha seguita negli ultimi anni, dice: ma perché? E lei risponde: perché no? Perché no? Ma arriva la notizia che lui è morto e lei non riesce più a rivederlo, non riuscirà più a rivederlo. Adesso volevo proporre una poesia, che è questa, bellissima, che non è presa da Buffera, ma è presa da altri versi. E qui abbiamo un po' tutto quello che è stata un po' la loro storia. È veramente bellissima. Quando la realtà si disarticola, quando la realtà si scioglie, seppure mai ne fu una, questa dimensione un po', diciamo, di sogno onirica in cui questa donna ormai abita, e qualche sua parte si incrosta in noi, cioè rimane, permane, allora un odore di etere, non di clinica, ci avverte che la catena si è interrotta. e che il ricordo è un pezzo di eternità che vagola per conto suo, forse in attesa di reintegrarsi in noi, no? Scusate che sono io. E perciò che ti, che ti rivedo, volgerti dietro dall'imbarcadero, bellissimo, quando lei partiva e lui e si voltava per salutarti, nel transatlantico che ti riporta alla Nuova Inghilterra, oppure siamo insieme nella veranda di Annalena, la pensione dove loro si trovavano qui a Firenze, a spulciare le rime del venerabile pruriginoso John Donne, allora questo poeta chierico, poeta inglese, molto innovatore, ha scritto delle rime particolari, anche molto, come dire, nuove rispetto al periodo. Messi da parte i deliranti abissi di Meister Eckhart, il mistico, no? Mistico o simili. Ma ora squilla il telefono e una voce che stento a riconoscere dice ciao. Volevo dirtelo, aggiunge dopo 30 anni. Il mio nome è Giovanna. Giovanna è la figlia della proprietaria dell'Annalena ed è l'amica di lei, che poi è andata in America, era molto giovane questa. È andata in America, ha sposato un americano, fui l'amica di Clizia e mi imbarcai con lei. Non aggiungo altro, né dico arrivederci, che sarebbe ridicolo per tutti e due. Questa Giovanna è una figura di realtà, ma evidentemente potrebbe essere anche Giovanni, Giovanni l'Evangelico Giovanni, cioè il messaggero, no? Colui che porta la notizia del mondo nuovo che arriva. E qui c'è tutto il tema dell'attesa, del ricordo, di questa immagine che lei parte e lui resta, no? Questo partire e restare è un'immagine ricorrente nella poesia di Montale, no? Non si sa chi parte, chi resta, eccetera. E anche qui, io credo, da una cosa di questo tipo, da una lettura anche di questo tipo, potete avere un'immagine diversa delle navi, ad esempio, no? Che sono presenti, o del mare, perché il mare lo si fa sempre risalire, il tema della sua origine genovese, della sua ligure e così via, però in realtà c'è il mare di lei che attraversa il mare, e il mare che li separa, l'oceano che li separa, quindi il mare ha anche un altro valore. Vedete, si può prendere la poesia come sta, ma si può anche prenderla, per scoprire altre, in qualche modo, altre profondità sostanzialmente. Ecco. Un'ultima cosa, lei ha scritto una poesia. Lei scriveva, sapete, c'è un romanzo inedito che non è mai stato pubblicato su di lei, non si sa perché, però c'è un romanzo inedito. Allora, lei ha scritto una poesia. Allora, e guardate cosa ritorna, e non la poesia, con questo noi chiudiamo, anzi no, c'è un'ultima cosa che poi vi faccio vedere. Intimità. Allora, nell'ombra che pende e vaga tra striscia di luce e scroscio di pioggia, quando il girasole che qui trapiantasti, unico avvenimento del nostro incontro, io della razza di chi rimane, di chi resta, di chi è posto, di chi si trova, mi tuffo selvaggio nel calice fervente, mi annego primordiale tra miele ed oro. O silenzio smembrato nel verde interiore, potesse la linfa del fiore semplicetto, che non richiede che fissare l'oggetto amato, travasarsi nelle umili vene madre perlacee del dolce poeta impazzito di versi. Lei comunque aveva scritto anche un romanzo, che sarebbe interessante riuscire a leggere. Questa è una curiosità. Allora, lei è venuta a Firenze nel 1927, poi nel 1933. Nelle lettere, nel suo diario, ci sono delle note sugli italiani, questo ve lo regalo come passaggio di... così un po', insomma. Ah, ecco, questo è bellissimo. L'ultima parola sua quando sistema i diari. Nient'altro da dire, nessuno ha poca voglia di ascoltare. Solstizio di dicembre per tutto questo anno. Mi leggo di nuovo le lettere di Montale, mentre le preparo per l'archivio Vessier, e piango per entrambi. Ricordo che nessuno sapeva che cosa mi stesse capitando, tranne che in piccola parte la Giovanna, sempre lei, e piango per il mio povero, povero, patetico orgoglio. Quando lei sta sistemando le lettere, è di una malinconia notevole. Ecco, invece questa è un po' più divertente, la passo ai maschietti qui presenti, Irma e gli italiani maschi. Ci sono alcune annotazioni divertenti sugli italiani. Ciò che penso degli italiani è che sarebbe carino se si potesse camminare da sole almeno per mezzo isolato senza essere pizzicate come minimo da un generalissimo e da un lustrascarpe. Siamo nel 29. Evidentemente veniva da un ambiente, cioè la, New York, in cui si poteva viaggiare da soli senza essere in per te. Ho trovato un ristorante dove il cameriere non lancia occhiate maliziose. Ultimo, a parte il piccolo Ciro, che era troppo piccolo, è il primo italiano incontrato in Italia che non si trasforma in un furbo imbecille in presenza di una donna. Parla di Leo Ferrero, che è un suo amico che poi morirà in un incidente subito dopo. Insomma, ecco. Questa era un po' una piccola curiosità. Basta. Non so se il tempo era giusto. Non ho un'idea di come fosse il tempo, perché...
Naturalmente se c'è qualche domanda...
Un po' mi è venuta voglia di leggere Montale? Sì, un pochino.
Beh, leggetevi anche le lettere a Clizia.
Sono bellissime. Allora, queste le ho portate perché le possiate vedere, eh? Se volete vedere, sfogliare, ve le lascio.
Sembra che ci siano.
Ma anche le opere, anche le muse di Montale, cioè un po' di libri da sfogliare, siete liberi di vederli, eh? Non c'è niente di vietato.
Mi ricordo che nel leggere le lettere a Clizia c'erano alcune note, non ricordo perché l'ho letto molti anni fa, in cui quando lui dava questa descrizione così drammatica della sua vita con Drusilla, sì. C'erano invece delle lettere di persone che li andavano a trovare che dicevano: ma quanto sono allegri,
carini, sì, esatto. No, lui era proprio un mistificatore da questi punti di vista, però era
bravissimo. La signora vuol fare una domanda. Vuole venire?
Certo.
Volevo solo fare un commento. Ordinariamente questi grandi autori o se ne parla solo per analizzare la loro poesia come se non fossero esseri umani, oppure si fa cronaca della loro vita privata. Io ringrazio la nostra relatrice perché finalmente ha superato questo gap. Grazie.
Grazie. Laura Barile.
Io mi spiace, ma dissento completamente e penso che la poesia sia di tutti. Spero molto che questi ragazzi sentano un giorno l'emozione che dà una grande poesia. A prescindere da tutte queste cose, dal buco della serratura, cosa pensava lui, cosa pensava lei, cosa scriveva, che non ci riguarda veramente l'essere umano del grande poeta, ma che scherziamo, cioè scusate, io sono molto sincera e penso che la poesia vada letta. Perché uno deve avercela con Montale? Cioè, non è che ci importa. Leggete queste poesie piano piano, sono bellissime, alcune vi riguardano e vi toccano anche se voi non avete conosciuto nel 33. Questo è il mio modo di vedere la poesia. Scusi.
Beh, da quando sono esistiti Proust e Sainte-Beuve sono due modi di, esatto, diversi di affrontare la letteratura, sono tutti e due legittimi, secondo me.
Era in premessa, non so se c'era quando ho fatto la premessa, no? Di poter leggere la poesia come solo poesia oppure di poter anche proprio andare a vedere con occhi aperti quello che è accaduto e non, più che altro per fare un'operazione di affetto, no? Di dire va bene, cioè ogni uomo, ogni donna, però poi c'è stato questo mondo incredibile che ha prodotto questa meraviglia, perché da tutto viene meraviglia, ecco, quindi non è un problema, insomma, sono d'accordo con lei paradossalmente.
Vedo molte persone ancora un po'. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, vi salutiamo. Ringrazio Maria Velagliano moltissimo
per la
relazione.
Grazie per voi, per l'invito.
Alla prossima volta.